Vabbè, io direi di che cominciamo, perché... Allora, io sarò molto breve in questo senso, che il libro che presentiamo stasera, che credo molti di voi conoscono, altri no, è un'opera importante, uno dice, beh, certo, anche se soltanto si vede il numero delle pagine, il peso. Però adesso, a parte gli scherzi, è importante perché ha una vastità di materiale bibliografico che è stato utilizzato, cosa che tutti i precedenti, definiamoli così, contributo sulla figura e l'opera di Bordiga, non tantissimi, non avevano svolto. Ma questo libro io credo che è anche, ha una sua importanza per tutti i passaggi che criticamente mettono al centro delle questioni l'elaborazione tattica, l'elaborazione, scusatemi, teorica di Amadeo Bordiga, dalla sua militanza nel Partito Socialista nei primi anni del Novecento fino alla morte avvenuta nel 70. Passaggi che basta scorrere l'indice del testo per capire, attraverso i capitoli, i temi che la lotta di classe e l'ambiente che la produceva ponevano al movimento rivoluzionario. Poiché una presentazione puntuale e diffusa dell'opera rappresenterebbe un tempo non ragionevole nell'ambito di una serata, abbiamo pensato, e qui chiaro che parlo a nome di Calusca, dopo che gli autori avranno svolto i loro interventi, di fare noi alcune domande, e chiaramente immediatamente dopo tutti coloro che vogliono intervenire potranno farlo. Abbiamo pensato questo perché ci è sembrato un metodo, molti rideranno, per, forse è quello il metodo si avvicina più di tutti al centralismo organico, che è quello di organizzare la serata e ci facciamo domande e risposte. Però adesso bando gli scherzi e lasciamo pure che o Corrado o Leni ci dicano qualcosa e poi io mi permetterò di fare un paio di domande, così come coloro che l'hanno letto, perché penso che qualcuno già, se non tutto, l'abbia sfogliato, potranno intervenire. Ecco.
Beh, visto allora, noi abbiamo deciso di non fare due interventi, ma di farne uno solo, e lo farà lui adesso. Dopodiché, evidentemente, parteciperemo alle risposte alle domande, a... Sì. Le obiezioni che potranno essere sollevate da loro. Quindi puoi cominciare.
Sì, allora, buonasera a tutti, intanto grazie per l'ospitalità, per l'invito, e vediamo un attimo di dire alcune cose sul perché di questo lavoro e alcune cose anche, soprattutto dal punto di vista dei contenuti. Giustamente Marco, se non ricordo male, diceva che il volume è sostanzialmente alquanto corposo dal punto di vista del numero delle pagine, che è evidente, e soprattutto anche dal punto di vista delle citazioni e aggiungo io anche delle schede biografiche che vanno a tracciare proprio un quadro molto ampio, seppur non del tutto esaustivo, di un percorso politico e di avvenimenti storici estremamente notevoli. Una delle obiezioni, come dire, che si potrebbero fare a questo testo in prima battuta è, da un lato, che sia un testo particolarmente voluminoso come numero di pagine, e in seconda battuta, ma ovviamente collegato alla prima, il fatto che ci siano un numero considerevole di citazioni. Questo non è, come si potrebbe pensare anche in maniera corretta, un vezzo accademico, ma è una necessaria conseguenza di un lavoro che è strutturato su una figura, che è quella di Amadeo Bordiga, che se noi andiamo a ragionarla nel 2015 è di fatto una figura sconosciuta ai più. Ovviamente non abbiamo il tempo di andare ad analizzare i perché e i per come di come questa figura, che abbraccia un arco notevole dal punto di vista degli avvenimenti storici politici di questo paese e non solo, sia caduta di fatto sostanzialmente nell'oblio insieme a tante altre. Però è l'occasione questa, e il volume, come dire, ne offre sicuramente degli spunti, di andare un attimo a ragionare su alcune delle considerazioni che riguardano la figura di Bordiga, ma riguardano chiaramente anche un pezzo importante di storia italiana in primis, ma non solo. C'è da dire questo, che chi ha provato da un punto di vista storico, politico, culturale e anche editoriale ad affrontare la figura di Bordiga, e qui chiaramente mi riallaccio ovviamente all'esperienza di Corrado Basile con la sua casa editrice Grafos, che ha pubblicato i primi due volumi degli scritti di Bordiga, successivamente alla Fondazione Amadeo Bordiga, che con notevoli sacrifici e sforzi ha continuato quest'opera, arrivando adesso alla pubblicazione abbastanza recente del quinto volume degli scritti e anche di altri lavori, e sia anche, se vogliamo, non sulla figura di Bordiga nello specifico, ma comunque su quello che è l'esperienza di quell'area politica, con i lavori di Sandro Saggiolo, ultimo sempre pubblicato dalla casa editrice Colibrì, sul Programma Comunista e prima sul Partito Comunista Internazionalista. Questi tentativi meritori chiaramente hanno riscontrato tutta una serie di difficoltà, in primis oggettivamente dal punto di vista della diffusione e, perché no, anche chiaramente delle vendite. Questo perché, come dicevo all'inizio, la figura di Bordiga è una figura sconosciuta ai più, e ne parlavamo ancora oggi mentre venivamo su a Milano. Anche i personaggi che hanno vissuto determinati avvenimenti della storia non ufficiale, se possiamo definirla così, hanno stentato a voler anche, come dire, pubblicizzare determinate situazioni, determinati passaggi che comunque hanno una loro valenza notevole. Questo per dire che non a caso questo volume è particolarmente nutrito. Da un lato perché è un lavoro storico, qualcuno anche in alcune presentazioni ha azzardato, se così si può dire, a definirlo un lavoro più teorico che pratico e diacronico, mentre invece questo ha l'ambizione, se vogliamo, di essere un lavoro che affronta tutto un arco di passaggi storici e politici di circa 60 anni, dall'inizio alla fine, quindi fino ad arrivare sostanzialmente al 1970, o comunque gli anni immediatamente precedenti la morte di Bordiga, cercando di mettere in luce tutta una serie di avvenimenti e di situazioni che hanno riguardato la figura di Bordiga come politico, ci tengo a sottolinearlo in prima persona, e poi chiaramente come protagonista o persona vivente di determinati avvenimenti che hanno attraversato la storia di questo paese e poi ovviamente, soprattutto in determinate situazioni, la storia europea e anche mondiale. E quindi noi abbiamo cercato in questo volume di tracciare un percorso, un filo storico che andasse ad abbracciare le origini, come diceva prima Marco, di Bordiga, che non dimentichiamo nasce nel Partito Socialista Italiano, un partito socialista che è ben diverso da quello che poi è diventato soprattutto in anni più recenti in Italia, e non abbiamo potuto fare altro che andare a battere proprio dal punto di vista concreto delle fonti, in primo luogo bibliografiche e storiche, poi di tutti quegli avvenimenti che certo in alcune situazioni sono stati anche considerati e, se vogliamo, pubblicizzati in giusta maniera, ma che soprattutto alcuni probabilmente, non dico che devono ancora avere una storia scritta in una certa maniera, ma quantomeno devono essere ancora contestualizzati e analizzati in una maniera più specifica. Mi riferisco soltanto ad alcuni, perché ovviamente non abbiamo il tempo di poterli esaminare tutti, che sono sicuramente la rivolta di Ancona, l'impresa fiumana di D'Annunzio, e poi chiaramente avremo anche da discutere sulla guerra di Spagna e anche per esempio sulla questione dell'alleanza del lavoro in Italia. Questi 3-4 argomenti, soprattutto alcuni di questi, offrono degli spunti di analisi e di riflessione molto interessanti. E ripeto, li offrono dal punto di vista di avvenimenti storici nei quali Bordiga ha svolto un ruolo politico. Su questo io insisto, perché la figura di Amadeo Bordiga, che è una figura molto complessa e molto ampia, che io ho avuto modo di cominciare ad analizzare da studente, non universitario, ma di dottorato di ricerca, e di andare a scavare abbastanza anche nel profondo, è una figura estremamente complessa, estremamente ampia, da un lato perché abbraccia chiaramente un arco temporale non indifferente, e dall'altro perché necessariamente è una personalità e un uomo politico che ha svolto, soprattutto in un determinato periodo della storia d'Italia, della storia della sinistra italiana, socialista prima e comunista poi, un ruolo che non possiamo che definire altro che centrale. Questo è suffragato anche sostanzialmente da due giudizi storici, tra i tanti, che noi abbiamo su Bordiga. Uno che è quello di Trotsky, che nel 1929, quindi alla fine degli anni 30, da su Bordiga, degli anni 20, chiedo scusa, da su Bordiga un giudizio positivo. E l'altro di Lenin, che seppur con Bordiga ebbe dei momenti di attrito politico, riconobbe in Bordiga comunque una figura estremamente significativa nel panorama della sinistra italiana, tant'è vero che anche il testo di Lenin sull'estremismo, malattie infantili del comunismo, utilizzato da alcune parti politiche per dimostrare che Bordiga aveva torto sostanzialmente su tutto, in realtà Lenin darà su Bordiga un giudizio non positivo, o quantomeno non dirà che aveva ragione sulla questione del parlamentarismo, ma sostanzialmente ribadirà che la figura di Bordiga era una figura centrale e che su altre cose aveva sicuramente quantomeno un ruolo abbastanza significativo, per non dire estremamente significativo. E quindi andiamo a ragionare sul ruolo di Bordiga. Amadeo Bordiga, come è stato anche messo, seppur ovviamente per ovvi motivi, in maniera molto seminzita nella brochure, nella locandina della presentazione del libro, non è stato il primo segretario del Partito Comunista d'Italia, ma è stato uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, uno dei massimi esponenti del comunismo italiano delle origini e di fatto, come definiamo nel volume, una sorta di primus inter pares di quello che era il comitato esecutivo del comitato centrale del Partito Comunista d'Italia. E non a caso il Partito Comunista, se vogliamo definirlo così, in maniera un po' forzata forse, di Bordiga, non mi azzardo a dire ovviamente che era un Partito Comunista bordighiano, perché chiaramente il Partito Comunista nasce in una maniera che anche lì non abbiamo il tempo di analizzare, estremamente variegata, è però uno dei partiti più combattivi e dinamici dell'Internazionale Comunista. Forse è l'unico partito, insieme al Partito Comunista tedesco, che ha un ruolo estremamente significativo ed estremamente importante all'interno del movimento operaio e anche all'interno del movimento sindacale. Da un punto di vista numerico non è una forza di massa a livello di partito, ma dal punto di vista sindacale, per esempio, anche in momenti storici già non particolarmente felici, con l'avvento del fascismo e le difficoltà del movimento operaio, socialista, comunista e quant'altro, ha comunque un radicamento e un'influenza che si può sicuramente definire, per i termini dell'epoca, di massa, con centinaia di migliaia di aderenti o di simpatizzanti. Questo ovviamente non vuol dire che quel partito non andrà ad operare delle scelte che possiamo definire infelici, tant'è vero che lo stesso Partito Comunista guidato da Bordiga ha una vita estremamente breve, perché di fatto il Partito Comunista, che nasce nel 1921, rimane sotto la guida di Bordiga, che ripeto non è il segretario generale, quello lo sarà Antonio Gramsci successivamente, ma è di fatto il leader più carismatico e più riconosciuto, per alcuni anni, per pochi anni, è sulle posizioni promosse da Bordiga, che ovviamente in quel contesto politico, soprattutto riferito al caso italiano specifico col fascismo, andrà a fare delle scelte di un certo tipo che ovviamente non tutte possiamo definire da un punto di vista della realizzazione dei risultati felici. E qui chiaramente anche lì magari ci sarà l'occasione di dire alcune cose anche rispetto alla questione del fascismo e anche alla questione per esempio dell'alleanza sul lavoro, che è una delle parti che noi andiamo a trattare nello specifico nel volume. Quindi noi come abbiamo cercato di costruire questo lavoro? Impostandolo sui fatti storici, cercando di dargli gambe e contenuti proprio sulle fonti a disposizione per cercare di fornire un quadro più possibile dettagliato degli avvenimenti, in modo tale che chi legge questo volume, magari non conoscendo nel dettaglio, conoscendo di sfuggita soltanto alcune situazioni, possa avere un quadro il più possibile esaustivo, anche se mi rendo conto che può sembrare un'esagerazione, e mettendo in luce tutti quegli avvenimenti che passeranno durante la vita di Bordiga e che Bordiga, soprattutto in alcuni momenti, in alcune situazioni, alcuni l'ho già citati, lo vedranno protagonista assolutamente. Quindi un filo che, come dire, nella tradizione della sinistra italiana non solo si definisce il filo rosso, il filo storico degli avvenimenti, comunque andrà ad abbracciare dal 1910, dai primi anni del secolo scorso, fino di fatto, con alterne vicende, alterne fortune e alterne situazioni, la morte di Bordiga, un sessantennio di storia italiana. Ovviamente ci sono tante altre cose, ci sarebbero tante altre cose da dire e magari poi nel corso del dibattito verranno fuori. Io mi limito, come dire, a chiudere questa breve esposizione dicendo sostanzialmente questo, che è un concetto ribadito in più occasioni da Corrado che, come dire, io condivido. Questo volume non ha l'ambizione e non ha neanche la volontà di proporre un dibattito su quella che potrebbe essere o che è oggi, a seconda delle visioni, una politica rivoluzionaria in Italia come anche in altri paesi. Ma comunque, se qualcuno volesse porsi una riflessione di questo genere, di questo tipo, non può farlo senza fare un bilancio di quello che è stato, di quella che è stata la figura di Amadeo Bordiga in Italia, che è stata una figura estremamente importante, e lo ribadisco anche a costo di ripetermi, e di quello che è stato anche il bordighismo. E infatti i lavori di Sandro Saggiolo, da questo punto di vista, che possono sembrare estremamente minoritari, da un punto di vista anche... Scusa?
I lavori possono sembrare minoritari.
I lavori di Sandro Saggiolo, sì, dal punto di vista del fatto che lui tratta delle vicende del Partito Comunista Internazionalista, di programma comunista.
Fase del minoritarismo.
Certo, sì. Assolutamente. Sono comunque molto utili e molto interessanti da questo punto di vista. E questo perché, se uno vuole andare a provare a ragionare in termini di politica rivoluzionaria, oggi, nel 2015, con tutto quello che è avvenuto e che sta avvenendo in Italia, ma non solo, non può farlo se non parte da quelli che sono gli avvenimenti passati. E in questo caso la figura di Bordiga, che è stata una figura anche da un punto di vista della storiografia e anche delle opere scritte su di lui, minoritaria a tutti gli effetti e molto, come dire, criticata, messa probabilmente in secondo piano, è sicuramente un'opera e un lavoro che bisogna necessariamente andare a fare.
Niente, allora io farò la prima considerazione, domanda, come ho detto. Scusa, tu vuoi
dire? No, non lo possiamo fare, nemmeno lo faccio nel corso.
Non si può prescindere.
Nonostante lui stesso si definì zinisciuno, come molti sanno, però è indubbio che questo zinisciuno, quando lo prendiamo in mano, si tratta di un grande. E appunto perché è un grande, e sotto certi aspetti qualcuno, in un libro che anche lì, quello della Liliana Grilli, lo definì anticipatore più del futuro, è proprio del futuro che credo ci dobbiamo interessare. E su questo piano io sicuramente il lavoro è meritorio rispetto a tutto l'escursus che viene fatto dal Novecento fino alla morte, però nel libro più volte spesseggio un concetto che è relativo a quella che poi viene stata definita una specie di chiusura dogmatica che portò a una riduzione della lotta politica a propaganda, e questa pratica elevata a sistema non ha consentito una continuità e una ripresa. Continuità e ripresa, con stagliato all'orizzonte la questione del partito di classe. La domanda è: la fase controrivoluzionaria, che in forme più o meno accentuate perdura tuttora, pesava prima con il fascismo, poi con la guerra mondiale e la ricostruzione, e oggi con lo stato di cose presente, ripropone ancora la questione della politica e della teoria, facendo tesoro di quanto Comunque sia, la sinistra comunista italiana e soprattutto Bordiga hanno lavorato e in parte lui l'ha un po' risposto. Però dentro questa domanda, mi sto parlando dell'oggi chiaramente, il compito è sotto certi aspetti gigantesco, perché per arrivare alla politica, a parte che deve esserci un ambiente che, diciamo così, produca questa possibilità, no? Perché non è perché noi l'abbiamo studiato più degli altri, poi ci sono quelli che hanno le ideuzze, eccetera, eccetera. E quindi il problema è andare a capire se oggi vi è questa determinazione, primo. E secondariamente, cosa che è tutto un escurso, fa vedere che sotto certi aspetti, nonostante questa si è messa tra virgolette, il comunismo è sempre all'ordine del giorno, mettiamola così, però è chiaro che una cosa è il metodo tra virgolette e l'altra cosa la possibilità che diventi operativo, no? Ecco, credo che uno dei compiti più complicati e difficili, in parte non so quanto questo libro riesca, è dividere due cose. Uno, come in tutti i grandi, cioè quello che è stato prodotto, diciamo che ha un accessorio e un indispensabile, cioè riuscire a trovare una separazione tra quello che può essere accessorio e quello che comunque è da trattenersi perché è indispensabile. E dall'altra parte, questa figura che ha pesato non indifferentemente su quello che poi è stato chiamato la sinistra comunista italiana, no? Non è inutile che sto qui a dire che lui non aderì mai alla fine, no? O perlomeno, non aderì mai, ma al tempo stesso era l'anima di questa sinistra. Non la voglio far lunga, spero che mi abbiate capito un po' che cosa volevo...
Sì.
Far bollire, no? Ecco.
Ma
dunque...
Prego, poi dopo dico
che cosa. Il problema che tu hai sollevato rimanda a quella che è la parte centrale del libro. E spiego subito perché. La parte centrale del libro riguarda l'attività di Bordiga e del Partito Comunista Italiano negli anni dal 21 al 22. Non aggiungo neanche il 23, perché il 23 è l'anno della defenestrazione della direzione di sinistra da parte del centro cosiddetto gramsciano. Questa parte del libro, che occupa circa 300 pagine, e abbiamo cercato di mettere assieme tutta la documentazione che siamo riusciti a trovare, soprattutto utilizzando una testimonianza che è stata sempre trascurata da sinistra in genere, che è quella di un dirigente del Partito Comunista d'Italia che è stato anche l'unico a cercare di ricostruire quegli avvenimenti. Parlo di Angelo Tasca. Tutti
non i militanti, come dire, ascrivibile all'area del bordighismo.
No, se senz'altro no.
Per fare una battuta.
Tutti i militanti dei vari gruppi che hanno costituito la sinistra italiana nelle loro biblioteche hanno il libro di Tasca intitolato Nascita e avvento del fascismo, ma molto pochi hanno letto e studiato quel libro. Il problema di fronte al quale ci troviamo è quello che si pose nell'attività iniziale del Partito Comunista d'Italia, che nasce agli inizi del 1921, in una fase che non solo qua in Italia, ma anche in seno all'internazionale è stata definita di riflusso della lotta di classe, e contemporaneamente si trovò ad affrontare il problema di un'offensiva del movimento fascista contro il movimento operaio, al termine della quale il movimento operaio fu sconfitto. E questa è una cosa che non si dice mai, perché nel 1922 il movimento operaio viene ridotto a pezzi dall'offensiva fascista. Ebbene, c'è un grosso problema che si pone relativamente a quel periodo. E prima di affrontare questo grosso problema voglio dire una cosa. Noi abbiamo scritto un libro di storia. Non abbiamo scritto un libro con questo libro con la pretesa di dare soluzione a quelle che sono le difficoltà politiche di coloro che si considerano rivoluzionari in questo momento. È evidente che dalla scrittura della storia scaturiscono delle conseguenze anche da questo punto di vista, ma un documento intitolato Amadeo Bordiga politico non può rispondere a questo problema che da te è stato sollevato. Si possono ricavare da uno studio dell'attività di Bordiga e di quella che poi è stata definita la sinistra italiana delle indicazioni, nulla di più, indicazioni o in positivo o in negativo. E su questo c'è molto da discutere, secondo me. Il problema che ci si è posto affrontando nella parte centrale, come dicevo, del libro, che occupa 300 pagine circa, quella degli anni che vanno dal 21 al 23, è stato questo. Che in quegli anni, non solo in Italia, ma anche internazionalmente, si è posto un problema relativo alla situazione assolutamente inedita nella storia del movimento operaio, in cui si è trovato quel movimento che si è ricollegato alla rivoluzione russa. Questa situazione inedita è stata quella di una divisione quasi sociologica del movimento operaio, con la conservazione di una larghissima influenza su di esso, nonostante tutto quello che aveva fatto nella fase precedente, anche di controrivoluzionario, la socialdemocrazia. E gli anni che vanno dal 21 al 22 sono gli anni in cui non si ha solo la manifestazione di quella combattività del Partito Comunista d'Italia di cui faceva riferimento Alessandro, ma si ha anche il contrasto tra il Partito Comunista d'Italia e la direzione dell'Internazionale. Noi abbiamo cercato di inquadrare questo aspetto come? Sottolineando che nel contrasto con i vertici di Mosca, dall'Italia, da Bordiga in particolare, sono state mosse alla direzione dell'Internazionale con riferimento ai metodi che la direzione dell'Internazionale stessa cercava di seguire per risolvere il problema di quella divisione del movimento operaio che risultava persistente nel 1921, sono state mosse dall'Italia delle critiche. Ora, queste critiche hanno contenuto l'evidenziazione di delle incertezze e dei pericoli che erano insiti nei metodi che l'Internazionale proponeva al movimento comunista nel suo complesso, da una parte. Parlo della discussione sulla tattica del fronte unico e sulle procedure organizzative che l'accompagnarono. Ma contemporaneamente si poneva un problema, e qui vengo al nocciolo della domanda che tu hai fatto, e che era che la direzione dell'Internazionale, e questo non è stato sufficientemente chiaro nelle discussioni tra i vertici di Mosca e la direzione del Partito Italiano, che la direzione dell'Internazionale aveva non solo il compito di superare una fase di stallo come quella determinata da quella divisione del movimento operaio, ma aveva come compito quello di rovesciare completamente questa situazione. E nel corso della discussione che c'è stata è saltato fuori questo aspetto, e cioè che la politica comunista non era possibile soltanto in una fase di scontro diretto tra le masse, non solo operaie ma anche popolari, e lo Stato borghese, la borghesia nel suo complesso. Ma la politica comunista, questa era la consapevolezza dei vertici di Mosca, anche se non si tradusse in una chiarezza e in una efficacia delle proposte rivolte al movimento comunista, la politica comunista era anche possibile in una fase come quella che si stava attraversando. Su questo punto il Partito Comunista d'Italia, al di là dell'evidenziazione dei limiti della politica della direzione dell'Internazionale, al di là dell'evidenziazione dei rischi che quella politica faceva correre al movimento comunista, ha disatteso un impegno fondamentale che l'Internazionale aveva preso alla sua Costituzione. E questo impegno era quello che riguardava il fatto che bisognava farsi carico di tutte le contraddizioni del sistema, anche di quelle che non riguardassero direttamente la condizione proletaria. E da questo punto di vista bisognava, e questo Lenin lo disse chiaramente nel suo testo sull'estremismo malattia infantile del comunismo, un'opera che oggi è senz'altro di difficile lettura, ma che meriterebbe un'analisi dettagliata, oltre che una rilettura, bisognava trovare.
Siamo ancora nel 22.
Come?
Siamo ancora nel 22.
Nel 20. L'estremismo è del 20. E bisognava trovare tutte le vie possibili di avvicinamento alla rivoluzione. E questa affermazione, che è molto pregnante, riguardava tutti gli aspetti della situazione sociale, da quelli ideali a quelli immateriali. Senza capire questo proposito della direzione dell'Internazionale che Lenin cercò di formulare nel suo lavoro sull'estremismo, il movimento comunista rimase ancorato a quella che era la sua caratteristica in partenza, quello di essere un insieme di partiti operai che erano nati dalla situazione che si era determinata con la politica socialdemocratica nel 1914, quindi nati come una reazione a questa politica, ma non ci portarono all'altezza di quelli che erano i compiti che spettavano a un vero movimento rivoluzionario. Il discorso vale anche per il partito bolscevico, nonostante abbia dato con il 17 una spinta fortissima a quella reazione del movimento operaio alla politica socialdemocratica. E a conferma di come valesse anche per il partito bolscevico, basta pensare alla formazione nello stesso di tutta una serie di spinte anticomuniste a partire dal 1921. Dico a partire dal 1921, quando lo stalinismo ancora non esisteva, esisteva soltanto in potenza all'interno del partito bolscevico. Il problema di fronte al quale si trovò confrontata l'Internazionale Comunista, che era un problema nuovo per la storia delle sinistre del vecchio movimento socialista, fu un problema che rimase in un certo senso sospeso per aria, perché nel giro di pochi anni ci furono le sconfitte in Italia, ci furono le sconfitte in Germania, ci furono le sconfitte nella stessa Russia sovietica. Era dal problema che la direzione dell'Internazionale aveva cercato di evidenziare, e dico cercato perché non si arrivò né a una enunciazione chiara, né da un punto di vista analitico, né a una enunciazione chiara dal punto di vista delle proposte portate avanti nel movimento comunista, né dal punto di vista dei criteri organizzativi con cui si accompagnavano queste proposte. Era il problema che in un certo senso ha sollevato Marco. Ed è il problema che in un certo senso nella storia successiva dell'attività politica di Bordiga si è posto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ci fu una, cerco di farla breve, una discussione che portò alla scissione del 1952 relativa alla possibilità o meno, in una fase non direttamente rivoluzionaria, di costituire un'organizzazione rivoluzionaria. Questa discussione lasciò completamente di lato il problema di cui ho parlato prima e lo lasciò di lato da parte di tutte le componenti, compresa quella di Bordiga. Si disse, da parte di chi costituì il gruppo di programma comunista, che non era possibile formare altro che un'organizzazione che tendesse in un futuro non molto vicino a riproporre una prospettiva rivoluzionaria. Dall'altra parte, parlo del gruppo di battaglia comunista, si disse che invece bisognava cercare di fare qualche cosa, ma non si disse bene che cosa. Cioè non si precisò che se il problema non era quello di non di fare un'attività con una prospettiva immediata di tipo rivoluzionario, doveva essere qualche altra cosa. Quindi sostanziarsi in un programma politico di fase che accumulasse coefficienti materiali in vista di una prospettiva rivoluzionaria. E non coefficienti materiali nel senso di militanti da aggregare uno all'altro, ma in un senso politico preciso. Quella situazione è andata avanti fino a alla metà degli anni 60, quando, come lui ricordava, la posizione del gruppo di programma comunista, quindi la posizione di Bordiga, è stata codificata in un sistema che noi nel libro abbiamo definito rigido, abbiamo definito dogmatico, dal quale non scaturivano possibilità di confronto con la realtà di nessun genere. Questa codificazione in un sistema irreversibilmente rigido, che cosa e in che cosa è consistita? È consistita, da un lato, nell'affermazione secondo la quale bisognava rinunciare a qualche cosa che aveva caratterizzato la storia della sinistra comunista e di tutto il movimento che ad essa aveva fatto capo, e cioè rinunciare alla richiesta di un supplemento di intransigenza ad altre forze. Prima si era trattato dell'Internazionale Comunista, poi si era trattato, dopo la guerra, della frazione di sinistra dei comunisti e socialisti italiani, un'organizzazione di non poco spessore, perché secondo le testimonianze nell'Italia meridionale a questa frazione aderivano circa, è un dato che io vendo per come è stato venduto a me, 30.000 tra militanti e simpatizzanti. E poi un supplemento di intransigenza è stato richiesto anche al Partito Comunista Internazionalista dopo il 1945. A tutto ciò bisognava rinunciare. Il gruppo di programma comunista, questo è in un certo senso è la seconda affermazione che ha caratterizzato l'irrigidimento di cui parlavo prima, sarebbe cresciuto su se stesso, senza non molte precisazioni a riguardo, fino al momento della ripresentazione di una crisi generale del sistema che era prevista fin dagli scritti di Bordiga degli anni 70 per il 1975. Quando questa crisi del sistema si è manifestata, perché la previsione non era poi sbagliata, ha sollevato questioni irrisolte nel passato e questioni nuove, come era inevitabile che sollevasse. Di fronte a questa realtà, il gruppo di programma comunista si è di fatto spappolato. È iniziata la diaspora dei militanti più o meno in tutta l'area in cui l'organizzazione era cresciuta, e ciò ha accresciuto in un certo senso addirittura la chiusura settaria era stata codificata con le famose tesi del 1965, in realtà si tratta di tre documenti, dalle considerazioni sull'organica attività del partito nelle situazioni storicamente sfavorevoli, alle tesi sul compito storico del Partito Comunista Mondiale e ai supplementi a queste tesi che sono di poco successive. Ciò non di meno, e qui c'è qualcosa da dire, perché il discorso vale per me personalmente, io spero che valga anche per altri, senza la figura di Bordiga, senza quell'attività di Bordiga che si è svolta attorno ad un aspetto sul quale ho intenzione di tornare nel corso della serata, perché va valutato per ciò che è stato effettivamente e non per ciò che è stato secondo Bordiga stesso e secondo i vari gruppi che si sono richiamati alla sinistra comunista. La figura di Bordiga, senza la figura di Bordiga io non sarei nemmeno qua. Questo aspetto è molto importante e va valutato, però bisogna capire che stiamo parlando di tentativi che sono stati compiuti, tentativi che si sono conclusi negativamente, tentativi che sono stati da un punto di vista politico inconcludenti. Nella presentazione del libro che c'è stata a Firenze era presente una vecchia compagna, io non so se abbia militato direttamente in Programma Comunista o se sia stata soltanto vicina al padre,
influenzata dal padre,
e influenzata dal padre. Sto parlando di della figlia di quel militante di Programma che si chiamava Natangelo, la quale ha posto proprio questo problema del risultato finale del lavoro che era stato compiuto. Noi nel libro, la faccio corta, abbiamo cercato di evidenziare questa inconcludenza. Ora, da che cosa è derivata? E chiudo. È derivata dal fatto che dopo il 1952 Bordiga ha sostenuto, cioè anche in modo articolato, che il lavoro che il gruppo di Programma Comunista avrebbe dovuto affrontare doveva consistere nella restaurazione e ripresentazione delle idee e delle analisi di Marx e di Engels nella loro integralità, cosa in sé giusta, soprattutto di fronte alle devastazioni che da questo punto di vista ha compiuto il movimento staliniano. La socialdemocrazia ha fatto altrettanto, ma sicuramente con meno virulenza, e di ciò c'è testimonianza, di questo lavoro di restaurazione e ripresentazione c'è testimonianza in tutta una serie di scritti di Bordiga dedicati anche a problematiche diverse, non sto qui a enumerarli tutti, però pensando che nelle idee e nelle analisi di Marx e di Engels ci fossero le risposte a tutti i problemi possibili del movimento rivoluzionario. Le cose non stavano assolutamente, questo bisogna a distanza di tempo, e non è poco, bisogna dirlo con chiarezza. Qui sta il nocciolo del problema, della domanda che tu hai sollevato. Era una domanda alla quale noi potevamo dare una risposta nel libro solo parziale relativamente all'attività di Bordiga. In un libro come quello non potevamo evidentemente porci il problema di quali sono le condizioni programmatiche, strategiche, tattiche e organizzative della ripresa di un movimento rivoluzionario. A riguardo abbiamo tutta una serie di opinioni anche differenziate, però non era l'argomento.
La mia domanda era, tu hai sviluppato abbastanza una risposta con le sue considerazioni, no? Però adesso onde vi lascerei, io non faccio neanche la seconda.
No, io vorrei soltanto, se è possibile, due minuti, vorrei un attimo, perché la risposta di Corrado è stata molto articolata e, come dire, è andata oltre giustamente perché ha affrontato una serie di questioni che comunque anche, come dire, vanno a pennello rispetto alla domanda che tu stesso hai fatto, che comunque non era una domanda diretta specifica ma era molto articolata anche lei, seppur in maniera più limitata. Io sono più banale ma allo stesso tempo cerco di essere, come dire, il più possibile diretto. Rispetto proprio a quello che dicevi te, io la domanda che mi porrei, vedendo anche un po' le persone che ci sono qua stasera e più o meno vedendo anche quelli che possono essere i possibili fruitori di questo volume come di altri volumi, è: che senso ha nel 2015 ritornare su una figura come quella di Amadeo Bordiga, che è morto 45 anni fa, che è come vuol dire che fosse morto 5 secoli fa, perché per come si è evoluto il tempo degli avvenimenti nel mondo, i 45 anni di adesso non sono i 45 anni di una volta. E questo in parte ha risposto Corrado in una maniera articolata, io rispondo, come dire, in un'altra maniera più banale forse, ma allo stesso tempo secondo me sul punto. Il senso è legato dal fatto che mai come oggi forse, anche rispetto a quello che dicevi te della questione della politica rivoluzionaria, o comunque se vogliamo banalizzare ulteriormente di come possiamo comportarci adesso rispetto a determinate situazioni, rispetto a determinati fenomeni, eccetera. Io questo lo dico perché, come dire, anche a Firenze è venuto fuori nella presentazione che abbiamo avuto, come in altre situazioni, il fatto che, giustamente anche per carità, ci sono delle persone che sostengono che noi viviamo in un'epoca in cui le prospettive rivoluzionarie sono più avanzate o più possibili o più ottimistiche, a seconda di come la vogliamo definire, di 10 o 20 anni fa. Se però noi non mettiamo, questo uso un termine desueto di quando facevo politica attiva, non nell'area bordighista, perché io non sono bordighista, semmai sono bordighiano, che è un'altra cosa. Se noi non mettiamo nella cassetta degli attrezzi, di quella che si chiamava una volta la cassetta degli attrezzi, tutto quello che ha rappresentato, nel bene o nel male, giusto o sbagliato, corretto o incorretto, la figura di Bordiga e di quello che ha vissuto Bordiga dal punto di vista degli avvenimenti politici, storici e sociali, e di quello che lui ha prospettato dal punto di vista della prospettiva politica, ma anche della prospettiva proprio della militanza attiva e comportamentale, se mi passate questa definizione un po' forte non andiamo da nessuna parte. Ma questo lo dico perché ancora oggi noi viviamo, dal punto di vista di quello che è rimasto della sinistra italiana, della sinistra comunista, non nel senso della sinistra comunista in sé, ma di quello che è il variegato mondo del comunismo italiano e non solo, viviamo ancora adesso delle macerie di quegli avvenimenti. Come diceva giustamente Corrado, noi non possiamo dimenticarci di certe cose che sono successe prima, rispetto alle analisi che vogliamo fare su quelle che stanno succedendo oggi o che potrebbero succedere domani, perché se no non ne usciamo. Alcuni avvenimenti che ha vissuto Bordiga e che, come dire, l'hanno fatto anche guidare quello che era il Partito Comunista dell'epoca in una determinata maniera, qua Corrado mi tira le orecchie, mi prendo la tirata di orecchie commettendo degli errori, perché sono stati commessi degli errori, oppure se vogliamo definire in un'altra maniera dell'analisi incorrette, ma tanto la sostanza non cambia, non ci porta a poter anche soltanto pensare di comportarsi in una certa maniera rispetto a determinate situazioni. Perché a Firenze è venuto fuori da parte di un compagno la questione di Wikipedia, che non so se ti ricordi.
Sì.
Che, come dire, ti ha fatto sorridere fino a un certo punto, che, come dire, è emblematica del fatto che tu dici c'è una comunità virtuale che ti permette di poter inserire a tuo piacimento determinate informazioni senza censura, senza critica. La banalizzo ovviamente. Io dico un'altra cosa, vedendo anche gli avvenimenti di questi giorni, le primavere arabe, quanti hanno detto, dico primavere arabe tra l'altro sulla scorta anche di quello che è stata la sinistra comunista di Bordiga, che in determinate aree proprio del Maghreb francese aveva una sua consistenza, in termini numerici limitata, ma da un punto di vista politico, per quello che era la forza di quell'organizzazione all'epoca, abbastanza consistente. Primavere arabe, possibilità rivoluzionarie. Nella migliore delle ipotesi, la primavera araba più rivoluzionaria è portata ai fatti di Tunisi. Ovviamente anche qua sto banalizzando, non c'è
non
tempo di fare...
Portato, eh?
Certo, però sto banalizzando per cercare di andare sul punto. Questo, come tanti altri avvenimenti che abbiamo vissuto, io che ho vissuto in prima persona da ragazzo, i fatti del G8 a Genova, come tante altre cose, noi ci siamo giocati, se così si può dire... di nuovo delle generazioni di possibili militanti rivoluzionari o di possibili militanti, togliamoci anche l'aggettivo rivoluzionario, in una serie di passaggi storici in cui mancava completamente l'analisi e mancava completamente l'analisi marxista. E questo lo dico perché io l'ho sostenuto, tra virgolette, in tempi non sospetti, quando ho cominciato ad affrontare Bordiga in maniera molto... distaccata, nel senso che non lo conoscevo ancora nel dettaglio, non avevo ancora analizzato nel dettaglio la figura, in cui però io mi fissai, diciamo, con questa definizione, forse anche supportato dalle considerazioni fatte con Corrado e con altri all'epoca, che Bordiga è stato di fatto l'ultimo marxista della seconda internazionale, quella buona, quindi non parlo di quella dei fatti del 4 agosto del 1914, quella diciamo di marxiana ed engelsiana memoria, in Italia. Perché poi l'analisi marxista che ha sviluppato Bordiga, con tutti i suoi limiti, le sue criticità, ribadisco anche gli eventuali errori su determinati fatti, non l'ha fatta nessuno in Italia. Io su questo non ho timore a dire che è molto meglio Bordiga che Gramsci. Lo so che dico una bestemmia in Italia rispetto a determinate considerazioni che abbiamo fatto, ma sono anche convinto che forse anche lo stesso Gramsci non sarebbe tanto distante dal dire che è vero questa cosa, tant'è vero che anche sul rapporto Gramsci-Bordiga, che noi affrontiamo in maniera ovviamente limitata, perché, come dire, il volume è già voluminoso di suo, non si poteva affrontare tutto, ma la figura di Bordiga ha rappresentato per certi versi, io mi sento di sostenerlo, un unicum sotto vari aspetti di quella che è stata la vicenda del comunismo italiano. E se noi non andiamo a fare i conti con questa storia, che volenti o nolenti è in parte anche la storia di chi si riconosce in una determinata tradizione, non facciamo molta strada, perché poi la strada che abbiamo fatto finora qual è? Che in Italia nel 2015 non solo parlare di Bordiga è per certi versi una chimera, ma parlare anche di tanti altri più conosciuti è diventato una chimera. E andare anche a cercare di sviscerare determinati passaggi storici rischia a volte appunto di farti passare per un dinosauro. E infatti noi abbiamo cercato, qui chiudo, di andare ad affrontare nel libro, anche in maniera difficile, mi rendo conto, determinati passaggi, come prima messo in evidenza Corrado, che può sembrare la sua una risposta fin troppo articolata su alcune cose, ma necessariamente su alcune cose bisogna dare anche delle risposte articolate, perché le stesse analisi e gli stessi fatti storici fanno sì che ci siano delle valutazioni estremamente articolate su determinati passaggi. E se non si va a fare quello, cercando di farlo nella maniera più chiara dal punto di vista dell'esposizione degli avvenimenti e delle fonti a disposizione, è difficile riuscire a fare questa operazione, che però credo che valga la pena di fare, per rispondere proprio alla domanda che facevi te, almeno in parte, non soltanto per andare a ipotizzare di poter pensare o fare una determinata politica rivoluzionaria, ma anche molto più semplicemente per cercare di andare a analizzare quei fatti che noi viviamo e che troppo spesso a volte pensiamo che sono più distanti di quello che poi in realtà non siano.
Forse è bene che dire che cosa significava quel riferimento che hai fatto a Wikipedia, che
sì, l'ho buttata un po' lì, ovviamente
dall'alto come una cosa misteriosa. esiste in Italia un gruppo politico che sostiene che Internet e in particolare Wikipedia sarebbero, se volete poi vi dico anche qual è questo gruppo politico, l'incarnazione di un'idea di Bordiga che non è mai stata sufficientemente, da lui almeno, chiarita, quella del centralismo organico. Il gruppo in questione è quello che pubblica a Torino una rivista che è intitolata N+1. A Firenze è stato fatto nel corso della presentazione del libro un intervento da un compagno che ha ripreso questa idea. Ora, quanto questa idea sia balzana può essere semplificato da uno degli ultimi numeri della rivista Limes che mi è stato fatto vedere da un amico, in cui un americano politico realista, come lo definisce la redazione, ha scritto un testo sulle leggi della rivoluzione, buttando all'aria le pretese secondo le quali la rivoluzione passerebbe attraverso la cosiddetta rete, cioè attraverso la realtà virtuale. Questo signore ha detto chiaro e tondo che per la rivoluzione, con tutti i problemi di cui io prima ho cercato di parlare e che lui ha anche ripreso, passa attraverso l'organizzazione, l'identificazione di un programma politico preciso, chiaramente identificabile da parte delle masse, e passa attraverso le armi. La rete virtuale con la rivoluzione non c'entra un cavolo. L'idea che ci sia qualche cosa nella situazione attuale che ci prefigura il partito rivoluzionario in una entità inafferrabile che sarebbe Internet e che sarebbe poi, e qui non capisco proprio il perché, Wikipedia, che è stata messa in piedi da una finanziaria sionista, beh, mi lascia molto perplesso, mi lascia molto perplesso su quelli che sono dei cascami della tradizione della sinistra italiana, perché Bordiga queste cose non si sarebbe mai sognato di dirle.
Ah, no.